Buon sabato amici, buon sabato amici e amiche di Radio Mater. E allora siamo partiti con la sigla di Marco Scarfiglieri per la Repubblica dei Ragazzi, perché questo è lo spazio dove voi ragazzi e ragazze siete protagonisti. E allora la mia gioia in questo sabato, in questo tempo particolare, è quella di fare un pensiero brevissimo a Don Salvatore Camillo della diocesi di San Severo, partito per il cielo in questi giorni a causa del Covid. Un grandissimo combattente, un sacerdote di periferia, questo sacerdote pugliese al servizio della sua comunità. Io non lo conoscevo, e uno dei diversi parroci che in questi anni mi ha contattato per incontrare i ragazzi e presentare il mio libro, e ho potuto vedere con i miei occhi quanto i ragazzi si divertissero ad ascoltarlo e quanto lui rendesse fruibile il Vangelo alla portata di tutti, anche di quei ragazzi un po' più bischeri. Allora io voglio dare il benvenuto al nostro compagno di viaggio, frate Alessandro, e poi leggere questa bellissima lettera che i ragazzi di San Severo hanno scritto per salutare il loro parroco, il loro secondo papà. Buonasera a frate Alessandro Brustenghi.
Ciao Giuseppe, salve a tutti.
Ciao Alessandro, come stai?
Sto bene, ringraziamo il Signore, sempre in attività come vuole Lui.
Grazie per essere anche con noi questa sera. E allora ragazzi, via ai vostri messaggi, io vi leggo anche su Twitter e su Facebook, ma ho il piacere, ecco perché ci ascoltano i ragazzi di Don Salvatore, di salutarli. Allora saluto Nazario Mucedola, Antonio Gomeri, Carmine Miniera, Daniele Pinto, Giuseppe De Elisi, Kevin Sordillo, Antonio Perillo, ma sono tantissimi i ragazzi che sono cresciuti in questi anni con questo sacerdote della parrocchia San Giuseppe Artigiano. E allora, prima di partire nella nostra consueta chiacchierata con frate Alessandro in collegamento da Assisi, facciamo qualche secondo e ascoltiamo le parole accorate di questi ragazzi nel loro ultimo saluto a Don Salvatore, che poi per noi abitanti del cielo e della terra è un arrivederci. Ciao Don Salvatore, proprio questo era l'ultimo ciao che non volevamo darti. Per tutti noi eri la nostra fortezza, il nostro punto di riferimento. Siamo stati orgogliosi di sentirci tuoi figli in questi anni. Con te abbiamo imparato tante cose. Tra queste, anche che in un quartiere difficile come il Texas si può crescere e migliorare, evitare pregiudizi e discriminazioni, imparando a rispettare le persone. Con te abbiamo imparato ad essere felici con le piccole cose. Ci mancheranno i nostri ritrovi, le risate, anche le litigate. Ci mancherà il prenderci in giro fra tifosi. Adesso che non ci sei non sarà più lo stesso, ma i tuoi ragazzi, che in questi anni non ti hanno lasciato solo un attimo, non ti dimenticheranno mai. Saranno sempre orgogliosi di te e della parrocchia San Giuseppe Artigiano. Promettiamo che continueremo il tuo lavoro assieme a chi il Signore vorrà mandarci. Continueremo a far brillare la tua testimonianza fra i giovani. Dacci la forza di andare avanti, come sapevi fare solo tu, con le tue sgridate, con una pacca sulla spalla, o con una delle tue battute che ci facevano tanto ridere. Ciao Don Salvatore, i tuoi ragazzi non ti dimenticheranno mai, ma sappiamo che tu sarai sempre vigile dall'alto, pregandoci e sostenendoci come sapevi fare tu. E allora il saluto e l'abbraccio di Giuseppe Scarlato ai ragazzi di questo quartiere, soprannominato Texas, è un saluto, ecco, qualora la famiglia di Don Salvatore fosse in ascolto di Radio Mater. La Repubblica dei ragazzi non si ferma, questa è la potenzialità di questo mezzo che riesce a superare i confini, le zone rosse, gialle e arancioni. Ma prima di partire vogliamo chiedere un attimo a frate Alessandro com'è, ecco, la situazione in Umbria, perché ragazzi non pensate che i frati o i sacerdoti hanno un lasciapassare particolare per spostarsi in lungo e in largo. Anche loro, con docilità e sottomissione, rispettano le regole del governo. Vero, padre?
Assolutamente sì, ed è una responsabilità per tutti. Magari, ecco, spesse volte, soprattutto per i più giovani, si è portati a pensare, ma sì, cosa vuoi che sia, noi lo prendiamo come un'influenza, a questo punto, piuttosto che fare il vaccino, prendiamoci questa influenza così strana e la passiamo così. E non sono pochi i giovani che pensano in questo modo, quando invece c'è una grande corresponsabilità, perché un giovane non è detta innanzitutto che non sia a rischio, e soprattutto può mettere a rischio le persone che sono più fragili, più deboli, come gli anziani o i malati. Per cui contenere la pandemia è una responsabilità comune, e dal comportamento di ciascuno si fa. Dunque, se si vuole fare un passo avanti e sentirsi anche utili e con la coscienza in pace e anche veramente con la gioia dentro, dobbiamo tutti cercare di stare alle regole che ci vengono chieste. Anche noi frati, naturalmente, cerchiamo di rispettarle il più possibile. Non sempre per noi è possibile, per un semplice motivo, perché comunque a volte la nostra missione ci chiama ad andare tra i più deboli. E con tutte le precauzioni del caso si cerca di comunque di raggiungere le persone che hanno bisogno. Infatti, per esempio, nella nostra provincia due frati sono andati a lavorare in ospedale, l'ospedale Covid, per aiutare i malati. E dunque si sono armati, uno è infermiere, l'altro è medico, e stanno prestando questo servizio. Ecco, dunque, corriamo anche noi un po' i nostri rischi, ma sempre per un bene maggiore, questo è importante. Noi altri, che invece non siamo né medici né infermieri, ce ne stiamo chiusi in casa.
Ecco, io voglio chiedere a frate Alessandro, secondo lui, come ci si può organizzare in questo momento per il catechismo e per la formazione dei ragazzi. Alcuni ragazzi sono a digiuno da un po' di tempo del catechismo, della formazione, possiamo suggerire delle buone letture, si può andare a messa, però i locali di molti oratori, di molte parrocchie, non solo della diocesi di Roma, sono veramente chiusi, blindati da tantissimo tempo. Quindi i miei, ma così come i ragazzi ecco, della vostra diocesi, sono a digiuno del catechismo. Avverti un po' di sofferenza, un po' di dispiacere dei genitori, di dispiacere dei catechisti, tu che sei, ecco, così amato nella tua terra, come riesci a incoraggiare dopo un anno di difficoltà anche nel fare formazione ed evangelizzazione?
Sono chiamato in causa, diciamo, in prima linea, perché anch'io faccio un'opera di apostolato in parrocchia, per cui mi rendo conto che via Zoom o via Meet, che vuoi, insomma, qualsiasi prodotto utile per vedersi con una webcam, non può essere sostitutivo dell'incontro personale, perché comunque manca. La fede non è una questione soltanto nozionistica, la fede è una questione di incontro, di stare in presenza, è l'unico modo per conoscere e trasmettere la fede. Dice, allora come possiamo fare? Beh, guarda, questa è un'occasione per tornare a interrogare il Maestro, il vero Maestro, che è lo Spirito Santo. Allora io potrei dare un consiglio, siccome spesse volte nel catechismo manca una scuola di preghiera, perché anche i ragazzi non imparano non imparano le cose, diciamo, soltanto a livello nozionistico, ma anche una scuola, dicevo, di preghiera. Noi possiamo sfruttare questa situazione qua, cioè magari tramite i social, tramite questi strumenti, si invita a un tema, a meditare, a pensare a qualcosa che può essere soprattutto una virtù, per esempio la virtù della pazienza, la virtù dell'altruismo, della bontà, e cercare di meditare su questi temi, prendersi un momento di preghiera e chiedere allo Spirito Santo di illuminare il cuore. In un secondo punto, in un secondo momento, ci si può ritrovare anche sulle piattaforme comuni per poter condividere quello che lo Spirito Santo ha ispirato nei cuori. Questo è un modo anche di fare catechismo. E poi si fa una sintesi. Ecco, per cui non fermarsi soltanto ad un incontro virtuale, ma chiedere l'incontro con il grande e vero maestro della fede, che è lo Spirito Santo. Questo potrebbe essere un suggerimento.
Ecco, io in questi giorni, perché le librerie sono aperte, ma già prima delle chiusure, mi sono regalato un bellissimo testo di Don Valerio Bocci, che si intitola Manuel, il piccolo guerriero della luce. Allora, intanto saluto se i ragazzi, ecco, della diocesi di Trapani sono in ascolto. E la storia di questo ragazzo io non la conoscevo, ecco, io non ho mai fatto mistero di essere affezionatissimo a Carlo Acutis e a Domenico Savio, ma la storia di questo ragazzo, Manuel Foderà, mi ha davvero rapito il cuore, perché questo libro è corredato di bellissime fotografie dove la luce degli occhi di questo ragazzino raggiunge il lettore oltre quella mascherina, un bambino che per gravi problemi di salute ha dovuto tenere la mascherina proprio perché ricoverato per tantissimo tempo in ospedale. Ecco, la sua vita era tra la casa e l'ospedale, ma lui, pur essendo in reparto molto protetto, era raggiunto dall'affetto di suore, di frati, di sacerdoti, attraverso le lettere, attraverso una corrispondenza, tanto che la mamma ha raccolto tutte queste testimonianze per scrivere un libro, così come, ecco, aveva accettato anche il piccolo Manuel prima di partire per il cielo, e questo libro è stato pubblicato da LDC, e pensate che la seconda edizione è in tutte le librerie. E questa storia mi ha fatto molto molto riflettere, perché è stato difficile anche per i nostri bambini, ma forse meno difficile rispetto ai grandi, poter abituarsi alla mascherina. Io non so, frate Alessandro, però molti di noi non hanno mai avuto, ecco, accesso a reparti di oncologia pediatrica. Io ho fatto delle esperienze con la clown terapia e con la pet therapy, ma questa storia di Manuel è una storia bellissima e molto attuale, perché ci fa riflettere sul rapporto con Gesù e con la Madonna. E allora, quando io ero piccolo, i catechisti ci hanno accompagnato a dialogare con Gesù davanti il tabernacolo. Quindi ciò che io, ecco, mi domando, la provocazione che lancio a frate Alessandro, non potendo andare a catechismo, non potendo andare a messa durante la settimana, ecco, come instaurare questo dialogo con Gesù? Ma soprattutto, se ci sono genitori in ascolto, io mi domando, nelle camerette dei vostri figli c'è un crocifisso, c'è una statua della Madonna, c'è una statua di San Giuseppe? La casa diventa anche una piccola cappellina per i vostri bambini che non possono andare a catechismo o in oratorio? Ecco, anche in questo senso frate Alessandro può darci delle dritte, se vuole.
Guarda, non è facile, come dicevo prima, però ci aiutano sicuramente anche i segni di devozione, tipo anche le immagini, perché guarda che le immagini in effetti portano con loro una storia, soprattutto le icone, se noi ci abituiamo alle icone, le icone hanno tutta una storia dietro, ma spesse volte ecco, le immagini stimolano anche il nostro desiderio di poter essere conformi, per esempio ai santi, a Gesù stesso, e questo potrebbe essere un metodo. Sembrano metodi un po' vecchi, diciamo, allora ricorrere alle immagini, ricorrere alle preghiere classiche, in realtà funziona alla grande, perché stimola l'affetto, stimola il cuore, che è la cosa che ha veramente più bisogno di tutto. Dunque la preghiera, come dicevo prima, allo Spirito Santo è la cosa fondamentale, ma poi ecco, farsi aiutare anche oggi, per esempio, anche dalle immagini, appunto, oggi per esempio c'è ampia possibilità di poter accedere ai film, no? Allora uno si vuole vedere un film, non può andare a catechismo, ma se guarda un bel film sulla vita di un santo non sbaglia per niente, perché ci spiegano bene spesse volte quello che è avvenuto nella vita del santo. Penso appunto Padre Pio, per dirne uno, insomma, ma ce ne sono tantissimi, i film sulla vita di Gesù, San Filippo Neri, ce ne sono veramente di diverso tipo, per cui è importante che i giovani possano essere anche incentivati, incoraggiati a questi sistemi di preghiera. Ecco qua.
Ecco, qualora ci fosse qualcuno, sarebbe un bellissimo regalo in ascolto, qualcuno che abbia conosciuto Manuel o i suoi genitori, tra l'altro ieri ecco San Giuseppe, quindi auguri doppiamente al papà di Manuel, perché si chiama come me, potete inviare un sms alla regia al 331 79 14 523. E un altro aspetto di cui voglio riflettere con frate Alessandro è proprio quel dialogo che si instaura per i piccoli ma anche per gli adulti dopo la comunione. Dopo aver ricevuto l'Eucaristia, molti sacerdoti danno la possibilità ecco di 2-3 minuti di silenzio proprio per questo dialogo interiore. E questa è una cosa che il piccolissimo Manuel, che fece la prima comunione, sentiva come necessità primaria, ecco, raccogliersi in silenzio, e lo faceva anche quando il cappellano ospedaliero gli portava l'Eucaristia. Non doveva uscire dalla stanza per impartire la benedizione se prima Manuel non avesse avuto questo dialogo con Gesù. Tant'è vero che si infilava sotto le lenzuola, si ricopriva, ecco, dalle lenzuola del letto della sua camera di ospedale e parlava con Gesù. E allora io voglio un attimo, prima di dare di nuovo la parola a frate Alessandro, leggere uno di questi dialoghi di cui poi Manuel ha raccontato alla mamma, ecco, di queste, potremmo anche dirlo, in locuzioni interiori che aveva, questo tu per tu che Manuel aveva con Gesù, non solo dopo la comunione. Allora, dal libro di Don Valerio Bocci, leggiamo. Gli ho detto che voglio subito festeggiare il mio compleanno, ma Gesù mi ha risposto che ognuno ha i suoi tempi. Io gli ho detto che non me ne importava, volevo dei tempi più corti. Gesù mi ha risposto, lo so, qua non abbiamo le macchine del tempo, se le avessimo ti accontenterei. Va bene, non fa niente, però fammi andare all'isola che non c'è. La mamma di Manuel spiega che l'isola che non c'è è un grande negozio di giocattoli. Gesù, ti ringrazio tanto di avermi fatto scendere in terra un paradiso così bellissimo di giocattoli. Ogni volta che ci andrò penserò a te. Sei stato tu a donarmelo. Probabilmente il suo amico deve avergli risposto, prosegue la mamma, sì, però non esagerare con i regali. Allora la mamma, che ascolta il racconto, ecco, del dialogo di Manuel con Gesù, dice, ma la colpa è anche un po' sua. E Manuel risponde, perché mamma? tu figlio mio gli chiedi sempre tante coccole e qui arrivano un sacco di giocattoli in ospedale. Emmanuel ribatte, Gesù non esagera, lui fa le cose giuste e questa è una cosa giusta. Gesù dice che ai bambini i regali fanno piacere. E poi gli dice, mi puoi far vincere per il mio compleanno almeno una gara perché ho paura? Ti assicuro che te la faccio vincere, ma quale vuoi vincere? Manuel risponde, quella dei pirati oppure quella dei guerrieri della luce? Pensaci bene, Manuel, per te quale gara è più importante? Quella dei guerrieri della luce, ma anche quella dei pirati mi piace. Non puoi farmi vincere tutte e due? No, devi scegliere. Allora, quella del guerriero della luce. Questa sì che è una buona scelta. Te la farò vincere. Non ti preoccupare perché è l'unica che potrai vincere. Sei in missione, te la farò vincere sicuramente. Ci metto un tocco io. Allora la mamma interrompe questo racconto e dice a Manuel, così non vale, sei un raccomandato speciale. E Manuel risponde, ma il guerriero della luce è speciale, non posso perdere, altrimenti significa che vince il male. Senti poi che cosa gli ho ancora detto a Gesù. Gesù, non vedo l'ora di assaggiare il pollo che ha fatto mia mamma. Il pollo che ti ha preparato mamma? Ma l'hai chiesto alla nonna Anna? Hai ragione, Gesù, non ci sono più con la testa. Sai che ti dico? Riposiamo tutti e due. Mamma, quando io riposo, lui mi benedice. È come avere un ombrellino che mi fa l'ombra. Invece sono le mani di Gesù. E allora questo libro di tenerezza descrive un po' il rapporto privilegiato che i bambini hanno con Gesù. E allora io proprio questo voglio chiedere a frate Alessandro, perché forse a volte lo dimentichiamo. Gesù ha una dedizione particolare per i bambini, penso maggiormente per i bambini che soffrono nel corpo. Voglio chiedere se lui ha qualcosa da raccontarci in base alla sua esperienza, alla sua missione, e poi vorrei chiedere anche a frate Alessandro se ci racconta lui da bambino, ecco, che com'era, ecco, il suo rapporto con Gesù o con la Madonnina, perché lo dobbiamo dire, non tutti veniamo da un'educazione cristiana in famiglia, io ad esempio non l'ho ricevuta, ma questa storia di Manuel è una storia che può dare dei piccoli suggerimenti ai genitori, perciò questo libro di Don Valerio Bocci lo suggerisco a genitori e catechisti.
Guarda, nella mia esperienza ho avuto molte commoventi occasioni di poter incontrare testimoni della fede dei bambini, soprattutto nei momenti di dolore. Non posso fare i nomi espliciti adesso per rispetto delle famiglie, ma posso raccontare per esempio la storia di una bambina molto molto malata che lotta per anni con una malattia e che portava i suoi genitori a dire il rosario quando si sentiva male. E diceva, quando si sentiva male, chiamava i genitori, questa bambina di 8 anni, 7-8 anni, dice diciamo il rosario, pensa, ed era una preghiera che lei aveva imparato così al catechismo, diciamo. I genitori non erano proprio strettamente vicini alla fede, e lei si era affezionata di questa preghiera, i genitori hanno fatto un cammino di fede per seguire questa bambina e hanno scoperto la fede, una fede molto semplice, molto bella, che però poi ha dato loro anche la forza di andare oltre la perdita della loro piccola che poi c'è stata. E questo è un esempio, ma ci sono anche esempi, ma penso concreti e pratici, che ciascuno di noi può riscontrare nella propria vita. Se incontriamo un bambino e gli parli di Gesù, tu vedi che veramente loro, in confronto ad altre storie, questa la prendono veramente sul serio, perché loro hanno una connessione diretta. Quando Gesù dice lasciate che i bambini vengano a me, è molto chiaro. Vuol dire che i bambini hanno veramente un filo diretto con il Signore, ed è qualcosa che può insegnare a tutti noi. Infatti lui l'ha detto: se non tornate ad essere come bambini, non potete entrare nel Regno dei Cieli. Perché qual è la loro caratteristica? La loro caratteristica è la semplicità e la fiducia. Loro con la semplicità e la fiducia riescono a entrare in relazione con Dio diretto. Noi non ce la facciamo spesse volte perché siamo molto complessi, molto complicati, noi ci ragioniamo, vorremmo un Dio a nostra immagine e somiglianza. Quante volte si sente a dire da un adulto che dice: ma io non credo che Dio voglia questo, ma io non credo che Dio voglia quest'altro. Appunto, sei tu che credi e che non credi, ma Dio, noi abbiamo un Dio che si è rivelato. Allora, la semplicità ti porta ad accogliere alla rivelazione, non tanto a pensare un Dio secondo le tue idee. E questo i bambini sono capaci di farlo. Questa è la semplicità. E poi l'affidamento, la fiducia. Un bambino come si fida di un genitore che magari lo mette in macchina e non sa dove andrà, non sa quando tornerà? Perché? Perché si rende conto che non ha le possibilità autonome. Oggi invece noi non abbiamo più questa caratteristica, noi adulti. Perché? Perché cominciamo ad avere tutto. Noi cominciamo ad essere autonomi in tutto e dunque autosufficienti, e non ci affidiamo, oltre che non ci fidiamo. Ecco allora che perdiamo il contatto della semplicità e della fiducia, dell'affidamento a Dio, e bisognerà tornare forse anziani per poter recuperare questi due valori. E la storia di Manuel sicuramente è qualcosa che ci ricorda proprio questa capacità che hanno i bambini di portarci a Dio. Io immagino, per esempio, mi ricorda molto anche la storia del film Marcellino Panevino, no? Dove tra l'altro l'amico immaginario di Marcellino si chiama Manuel, che è una storia ispirata ad una storia vera, molto probabilmente una storia accaduta ad un nostro frate molti anni fa, molti secoli fa. Per cui non è escluso che veramente ancora oggi possiamo avere la testimonianza della semplicità e della fiducia dei bambini, e da lì imparare che anche noi il nostro rapporto con Dio può diventare così, può diventare un rapporto basato sulla semplicità e sulla fiducia, anche quando c'è la croce. Vedi, quella risposta che dà Gesù, no? Quando dice: fammi vincere tutte e due, e Gesù dice: no, devi scegliere. Vedete, questo è molto bello perché Gesù ci porta anche ad un'educazione, cioè dobbiamo scegliere, perché la nostra vita, questo è molto bello, perché è molto tipico di Gesù, tipico della nostra fede, portarci di fronte ad una scelta consapevole, perché noi possiamo essere liberi della nostra scelta, di aver scelto. Avere tutto non ti libera, avere tutto ti inganna, e a parte non è sempre possibile, ma ti inganna. E dunque ecco questo bellissimo esempio, no? No, devi scegliere, che è nella logica della croce, è nella logica della croce. La croce ti porta per forza delle scelte, e allora scegliamo per essere guerrieri della luce, piuttosto che diventare dei pirati. È molto bella questa storia, perché Gesù, come in tutte le sue storie, parla come una metafora, con una metafora, e richiama noi profondamente proprio a questa scelta.
Ecco, noi ringraziamo frate Alessandro Bustenghi per essersi collegato anche con noi questa sera. Lo salutiamo, ma lo salutiamo con la sua voce, perché lui è la voce di Assisi, e in questi tempi di chiusura questa voce, gli album a cui lui ha dedicato uno sforzo immenso, perché ci mette l'anima, possano raggiungere le case di tutti quanti voi che ci ascoltate. Allora io ringrazio frate Alessandro, prima di lanciare questo suo brano finale, un saluto alla famiglia, ai fratelli del piccolo Manuel, nella fiducia che ci segue e ci ascolta dal paradiso, ma soprattutto un saluto qualora fossero in ascolto dai reparti ospedalieri altri ragazzi. Radio Mater è con voi, così come Radio Mater incoraggia l'arcivescovo Giuseppe Satriano affinché possa essere dimesso al più presto. Grazie frate Alessandro.
Grazie Giuseppe, grazie Radio Mater, grazie a tutti. Alla prossima.
Ci ritroviamo dopo Pasqua con frate Alessandro e adesso la regia per questo bellissimo brano finale con la voce di frate Alessandro.
E siete sempre all'ascolto di Radio Mater, va ora in onda sempre la seconda parte con Giuseppe Scarlato, la rubrica Comici. Auguriamo ancora un buon proseguimento di questo programma, lasciando nuovamente la parola a Giuseppe.
Ben ritrovati amici e amiche di Radio Mater. Allora, questo è un periodo particolare perché tanti di voi studiano da casa, sono ricominciate le lezioni all'università e c'è questa avventura di seguirle a distanza tramite Teams, tramite Google Meet. E invece un grandissimo dono che abbiamo, se le università, se i dipartimenti sono chiusi, è quello di poter andare a messa la domenica, dono che non avevamo un anno fa. Ma un piccolo dono che ha Radio Mater questa sera è di collegarsi con il convento della Porziuncola di Santa Maria degli Angeli. E prima di annunciarvi chi è l'ospite di questa serata, come ogni appuntamento della nostra rubrica, la drammatizzazione del Vangelo di questa domenica. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, all'udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente... Ragazzi, allora, ho sbagliato io perché ho letto il Vangelo di sabato e non il Vangelo della domenica. Rimediamo subito, non era mai capitato in questi anni, ma ecco, abbiamo la possibilità in un attimo, grazie a internet, del Vangelo della domenica. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era il Betsaida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù?» Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata, che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora». La folla che era presente aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. E allora, cari ragazzi, potete iniziare a scrivere le vostre riflessioni, perché no, anche le vostre perplessità su questo Vangelo della domenica. Io intanto ho il piacere di dare il benvenuto a Radio Mater a Padre Massimo Travascio, custode della Porziuncola. Questo sabato non c'è un vescovo, ma abbiamo Padre Massimo. Benvenuto, come stai, Padre Massimo?
Cari fratelli e sorelle, buonasera a tutti, e sto bene, vi ringrazio per l'invito dell'essere con voi qui questa sera e volentieri vi raggiungo dalla Porziuncola, da questo luogo di grazia così caro a Francesco di Assisi.
Ecco, prima di chiedere a Padre Massimo una riflessione sul Vangelo di questa domenica, sì, di Quaresima, noi come Radio Mater vogliamo chiedere se ha un pensiero, un suo ricordo per un confratello salito al cielo proprio in questi giorni, Padre Danilo Reverberi.
Sì, anche la nostra fraternità qui in Umbria è stata toccata in modo forte anche da questo lutto di Padre Danilo, colpito dal Covid. Una persona che era sana e quindi, ecco, che non è tornata a casa, ecco, dopo questo ricovero anche così, così faticoso. E il ricordo che ho, anche sentendo il Vangelo di domani, è sicuramente di un seme che muore e che sicuramente ha fatto rumore nella nostra fraternità, perché Danilo, oltre che a essere un fratello, è stato un padre anche per tanti, ed è stato soprattutto un amico, con il suo carattere così anche aperto, capace di relazione, sempre molto di tante relazioni, molto 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 gioioso. E quindi, ecco, anche questo lutto che ha toccato un po' la nostra fraternità, mi viene da dire che per noi diventa una parola molto seria, una parola anche dura, e una parola anche dura da comprendere, ma per noi sicuramente anche una parola di conversione, una parola di conversione, perché quando succedono queste cose, veramente quando succedono, ecco, quando viene a mancare qualcuno, ti rendi conto veramente non solo dell'importanza, no, che abbiamo gli uni per gli altri, ma anche di come sia importante ritornare sempre all'essenziale, alle cose veramente che contano nella vita, alla cura delle relazioni, al bene che possiamo scambiarci gli uni gli altri, perché poi dopo alla fine questo è quello che rimane, no? E quindi, pur in un tempo anche di tanta difficoltà, insomma, per noi ci sentiamo di dire anche un grazie al Signore per averci dato un fratello così ricco di doni. Lui, tra l'altro, era un innamorato di cavalli, e questo ci dice anche un suo rapporto che aveva anche con il creato bello, ed è stato definito anche dal nostro superiore generale proprio come un fuoriclasse, e proprio nel giorno del suo funerale come un fuoriclasse di relazioni e anche di vicinanza, e di una vita insomma che ha consegnato in tanta vicinanza anche agli uomini e alle persone che ha incontrato, insomma che ha conosciuto.
Ecco, con queste parole ti fai un po', ecco, portavoce del sentimento dei frati minori dell'Umbria e della Sardegna, per quanti di noi non fossero riusciti a seguire in diretta attraverso i vostri canali i funerali di padre Danilo. E io, permettimi padre Massimo, il rimando con la liturgia di questa domenica è proprio a questo augurio che è per ciascuno di noi, di voler vedere Gesù e di poterlo, ecco, incontrare un giorno, di lasciarci abbracciare da Gesù morto e risorto per noi. E allora, ecco, pensando a padre Danilo, voglio chiederti cosa lo Spirito Santo, a te che sei un pastore, lo sei e lo sarai per tanti giovani, cosa ti ha ispirato nel Vangelo di questa domenica?
Sì, allora sicuramente riprendo una cosa che ha detto padre Danilo anche nel giorno della sua professione, della sua consegna totale anche il Signore nella professione religiosa, no? Lui ci ricordava nella sua immaginetta della professione che un giorno il Signore ci tenderà, è una frase di Dostoevskij, no? Che dice: ci tenderà le braccia e noi ci precipiteremo e scoppieremo in singhiozzi, comprenderemo tutto, Signore venga il tuo regno. Questa frase per noi, che era una frase che aveva scelto Danilo, è stata una frase che ci ha aiutato anche in questo tempo, perché è come se in questa frase ci fosse veramente una profezia anche di un compimento, che era il compimento della sua vita, no? In questo abbraccio che il Signore sicuramente gli ha rivolto, no? Ed è stata una parola anche di consolazione, perché è una parola, sappiamo, che il Signore gli aveva ispirato a lui perché fosse poi consegnata anche a noi, perché potesse diventare proprio parola di consolazione per noi. Quindi, ecco, sicuramente questo. Per quanto riguarda il Vangelo di questa domenica, facciamo un po' il commento, giusto?
Sì, grazie padre. Vangelo,
sì. Allora entriamo proprio nel vivo di questa quinta settimana di Quaresima, e siamo ormai alle soglie della Settimana Santa, e ci viene incontro proprio questo Vangelo, proprio come un altro momento di sosta e di raccoglimento prima di stringerci proprio intorno al Signore, no, che entra in Gerusalemme nella Domenica delle Palme. E lo sappiamo che sono anche gli ultimi giorni della vita di Gesù, perché poi domenica prossima, domenica 28, lo accompagneremo proprio agitando con le nostre mani le palme, no? Mentre Gesù entra nella città santa, e poi ci saranno i giorni in cui verrà catturato, condannato, poi messo a morte, e sappiamo bene come sono gli eventi centrali, no? Anche della fede cristiana, no? E la proposta di questa domenica attraverso il Vangelo di Giovanni, che ci viene donato, e pone un po' sulle nostre labbra anche la domanda, che è la domanda di quei greci, no? Di quei greci presenti tra la folla dei pellegrini, no? Che si recano a Gerusalemme per la Pasqua, e quella domanda che posero a Filippo e Andrea, no? Vogliamo vedere Gesù. E anche nelle domeniche scorse abbiamo pregato insieme un salmo, no? Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Ecco, quello che un po' tutti cerchiamo è quello che è voler vedere il volto di Gesù, ed è una richiesta che facciamo nostra particolarmente in questo tempo, anche in questo tempo così difficile anche di pandemia, dove abbiamo bisogno proprio di uno sguardo, di incontrare uno sguardo diverso, che è lo sguardo del Signore, che ci dà una profondità anche sulle cose che stiamo vivendo. Ed è interessante perché poi Giovanni utilizza un verbo, no, in questo vedere, che indica non tanto una curiosità. Noi sappiamo che i greci volevano vedere Gesù, per loro era qualcosa, per i greci era qualcosa di normale, vedere dei segni, quindi il loro desiderio di voler vedere Gesù entrava un po' anche nella loro mentalità, cioè del vedere, no, dei segni eloquenti anche della potenza, no, della della potenza di Dio, insomma dei segni anche nel cosmo, no? Della presenza anche di Dio. Per gli ebrei invece gli ebrei erano più affini all'ascolto della parola, no? Gli ebrei vivevano il loro essere religiosi nell'ascolto, no? Della parola di Dio. Quindi parte questa curiosità da parte dei greci, che è una curiosità religiosa, ma che cosa succede? Succede che questa domanda, che diventa un po' anche la nostra, di voler vedere il volto di Dio, è una domanda che viene spiazzata dalla risposta di Gesù, perché abbiamo visto che Gesù dice che è venuta l'ora in cui il figlio dell'uomo sarà glorificato, e poi dopo parla di un chicco di grano. Ecco, i greci volevano vedere dei segni forse nel cielo, volevano scrutare il cielo, e Gesù invece li invita ad abbassare lo sguardo, e abbassare lo sguardo a terra, per mostrargli l'esempio di un seme che muore. Nella logica di questo seme c'è tutta la logica della vita donata di Gesù, perché un seme noi sappiamo che deve cadere per terra per poter essere ciò per cui è stato pensato, cioè fecondo di vita, fecondità di vita. E allora è bello pensare che questo seme deve cadere nella terra, deve subire un processo anche di trasformazione, no? Di rottura anche di quella scorta che avvolge il seme, per poter far emergere tutto quel potenziale di vita che è al suo interno. E allora è bello perché in quel seme che muore, in quella vita piccola che si dona alla terra, poi dopo nasce qualcosa di bello, qualcosa di importante, qualcosa di nuovo. E nella vita di Gesù che morirà, no, sulla croce, ecco, nascerà proprio qualcosa di bello, qualcosa di nuovo, cioè una vita donata per la salvezza del mondo. Ecco che cosa nascerà. L'uomo è salvato attraverso quel gesto estremo di Gesù che muore in croce per ogni uomo. E allora il cuore della fede cristiana, un po' il cuore della nostra fede è proprio questo, cioè l'accoglienza di un amore che condivide tutto. Ecco, donarsi completamente, no, per amore, donarsi pienamente per amore. Questo è un po' il segreto anche della vita cristiana. Ed è bello perché, ecco, che Gesù vuole che noi entriamo nei solchi della terra, che la nostra vita, che come un seme entri nel solco della terra, che è anche il solco della quotidianità, perché noi siamo anche provati dalla quotidianità, e quanto lo sappiamo anche in questo tempo, quanto siamo provati anche da una quotidianità, quanto siamo spiazzati da un tipo di vita in questi giorni, in questo tempo che non ci aspettavamo, no? Siamo spezzati anche da questo. Però come cristiani dobbiamo continuare a pensare che se noi viviamo questo tempo sempre nel dono di noi stessi, ecco che già lì si dischiude una vita nuova, una vita che si apre ad un di più. Allora una vita consegnata nelle mani di Dio, sappiamo che muore con il Signore Gesù per poi risorgere. Allora anche se facciamo esperienza anche in questo tempo di tante piccole morti quotidiane, nell'essere un po' gettati in quella quotidianità che è anche la terra, sappiamo che quel po' morire, no? A causa degli eventi della storia, ma anche a causa delle nostre durezze, del nostro egoismo, ecco, se noi ci lasciamo veramente spezzare, no? Rompere, permettiamo al Signore che rompa quella scorta che avvolge, no? il seme, no? Che siamo noi con la nostra vita, e lì dentro a quel seme c'è tutta la forza di una vita che sgorga, che viene alla luce e che porta frutto. Ed è interessante perché c'è una preghiera che facciamo nostra, che è proprio una preghiera della Chiesa anche in questa domenica, che è il chiedere al Signore che il dono che noi facciamo della nostra vita diventi qualcosa che porti fecondità. No? Un seme è sempre fecondo, cioè nasce, no? E fa nascere da sé la vita, poi dopo produce altri semi. Ed è interessante perché, ecco, la nostra vita, se è vissuta appunto nella logica, una logica che è la logica del Signore, è chiamata a portare semi di vita eterna e anche molto frutto abbondante.
Grazie. Grazie davvero di queste similitudini che sono sempre, sempre significative. E non so, ecco, Padre Massimo, se voleva aggiungere qualcosa, ma a noi ci farebbe piacere, se lui accetta, tornare, ecco, ospite a Radio Mater per raccontarci qualcosa anche della sua esperienza vocazionale. Chi ha seminato con lui, come è stato questo raccolto e quale percorso l'ha portato ad avvicinarsi a Francesco. Volentieri. Quindi questa proposta la faccio in diretta al custode, che non se l'aspettava. Grazie. Se ha il piacere di tornare nostro ospite per raccontare anche un po' di sé.
Volentieri, lo faccio volentieri, anche perché nella consapevolezza che ho ricevuto tanto, e quindi penso che tutto quello che ho ricevuto, penso che sia anche un dovere restituirlo, no? Perché chi trattiene, una vita trattenuta è una vita che non c'è, invece una vita donata è anche nella propria testimonianza, anche se gli altri ne possano beneficiare, un po' come un albero, no? Mi piace tanto l'immagine dell'albero, l'albero non produce mai frutti per se stesso, ma produce sempre frutti per gli altri. Quindi il fatto che anche altri possano beneficiare anche di quello che il Signore ha fatto con la mia vita, sono contento di poterlo fare.
Grazie Padre Massimo, buona domenica a lei e ai confratelli, a Santa Maria degli Angeli. E allora grazie, noi ragazzi abbiamo questa opportunità di avere con noi un prossimo sabato Padre Massimo. Salutiamo lui augurandogli buona domenica e adesso riflettiamo un attimo, ma io devo ringraziare perché davvero mi sono arrivati tanti messaggini anche su Twitter, gli auguri per San Giuseppe, e io non potevo che cogliere questa occasione per convincere ad avere ospite a Radio Mater in collegamento da Tivoli un super professore. Un frate, padre Joseph Andrew Spence, che è collegato con noi dal Santuario della Madonna delle Grazie di Quintigliolo, perché lui è vice rettore. E allora benvenuto padre Joseph.
Grazie Giuseppe di questo invito. Eccoci qua.
Benvenuto alla rubrica Covid Free, noi ti sentiamo bene, tu ci senti bene. E allora ieri abbiamo festeggiato questo santo, che più che un padre putativo è davvero un padre per la Chiesa. Ma innanzitutto noi vorremmo lanciare un grandissimo abbraccio, perché è scomparsa il 12 luglio del 2020 madre Maria Elisabetta Patrizi, la vostra madre fondatrice, ecco.
Sì.
E in questo periodo noi affidiamo la vostra famiglia, ecco, alla Madonna, ma anche a San Giuseppe. Sappiamo che Sua Eccellenza Mauro Parmigiani vi è molto vicino. Tra l'altro io e Padre Joseph siamo uniti da un affetto alla sindone, che in questo periodo, ecco, ci ricolma il cuore di gioia. Ma io non mi perdo in chiacchiere, perché voglio provocare questo giovane frate su degli aspetti. Beh, in questi giorni in televisione, in radio, sui giornali si parla di questo anno giubilare, l'anno di San Giuseppe. C'è grande lavoro da parte della penitenzieria apostolica per questo dono delle indulgenze che il Santo Padre ha avuto. Si concede, ecco, l'indulgenza plenaria ai fedeli che con l'animo distaccato da qualsiasi peccato parteciperanno all'anno di San Giuseppe nelle occasioni e con le modalità indicate. Allora, sì. San Giuseppe è un uomo di fede. Chi non conosce San Giuseppe? Perché è una figura, diciamo, moderna, anche per chi non è un cattolico fervente. Ma la perplessità di molti ragazzi è: in un periodo così difficile, che senso ha inseguire una indulgenza? Allora io questa provocazione la lancio a padre Joseph.
Certo, certo. Beh, diciamo che l'indulgenza si inserisce in un quadro di fede, quindi se qualcuno è di un'altra religione fa ancora più fatica a capire il valore, no, dell'indulgenza. Quindi diciamo che per un cristiano cattolico allora è più apprezzabile. Quindi chiaramente in inglese diciamo i cibi un po' particolari, il gorgonzola oppure i vini pregiati hanno un sapore acquisito, un acquired taste, così diciamo in America. E allora forse anche l'indulgenza in un certo senso ha un sapore acquisito, nel senso che non è facile capire il senso dell'indulgenza, ma per quello che ho capito io qual è. Cioè, quando noi sbagliamo, quando facciamo del male, ci sono delle conseguenze, no? Per noi stessi, per gli altri. E questo è quello che viene detta dalla tradizione pena temporale, cioè quando tu sbagli, quello che semini è giustamente mieti, no? Per cui se fai un errore purtroppo poi ne paghi le conseguenze, questo lo sappiamo, lo possiamo percepire e constatare nella vita quotidiana. Questo viene detta la pena temporale, quindi cosa fa l'indulgenza plenaria? Va a ricolmare anche quel debito, tra virgolette, che noi possiamo accumulare nel corso della vita. Nella confessione sacramentale viene perdonato in toto il peccato, però la pena, cioè le conseguenze concrete che noi dobbiamo vivere e avere, rimangono. Quindi nell'indulgenza plenaria viene cancellata anche la detta pena temporale, per cui tecnicamente se uno morisse, secondo l'insegnamento della tradizione della Chiesa, salterebbe il purgatorio, perché il purgatorio serve appunto per purificarci in modo che possiamo vedere il Signore faccia a faccia. Questo a livello teologico. A livello di pratica, come dire, è un modo per avvicinarsi al Signore, ecco, confessarsi, ricevere la comunione, fare le preghiere, ci aiuta a avvicinarsi al Signore e sperimentiamo la sua misericordia. Non so, questo è un po' quello che mi viene.
Grazie davvero Padre. Ecco, io in questo momento sto leggendo la pagina Facebook Giuseppe Scarlato e mi dicono che in effetti si dà per scontato, ecco, il significato dell'indulgenza plenaria, ma in realtà non è così. Ecco, io prima di salutarti volevo chiederti un'altra provocazione, sì. Poi magari torneremo sulla figura di San Giuseppe durante questo anno giubilare con una tua meditazione, se vorrai, in base ai tuoi impegni con la famiglia francescana di Maria Immacolata. Ma ciò che, ecco, vorremmo anche un po' capire, perché questo anno giubilare di San Giuseppe ha un po' spiazzato tutti, forse anche te, Padre Joseph, che significato hai dato a questa scelta del Santo Padre e soprattutto perché magari la figura di San Giuseppe secondo te è stata un po' sottaciuta nei secoli dalla Chiesa, ecco, è qualcosa, certo, che dobbiamo riscoprire sia noi come popolo di Dio, ma anche la Chiesa, anche le gerarchie, anche gli ordini, siamo stati un po' distratti e adesso dobbiamo recuperare?
Forse sì, beh, ringraziamo Papa Francesco per questo. Una piccola chicca, tra l'altro, riguardo, perché noi siamo del 150° anniversario, no? Per questo Papa Francesco ha istituito quest'anno della dichiarazione di San Giuseppe come patrono della Chiesa Universale, solo una piccola chicca storica. In quel documento di Pio IX viene firmato anche da un certo cardinale Costantino Patrizi, che era a quel tempo prefetto della Congregazione dei Sacri Riti, e lui è niente meno che un antenato della nostra fondatrice, un bis zio. Quindi comunque direi che in realtà non saprei, perché lungo i secoli San Giuseppe non si è stato apprezzato a sufficienza. Ciò che nel XVI-XVII secolo in Spagna ci fu un movimento che volle che San Giuseppe venisse approvata, diciamo, la verità dogmatica anche del suo concepimento immacolato come Maria. Questo però non fu, come dire, non si recepì in tutta la Chiesa universale, quindi un po' cadde in non in popolarità, ecco, come idea, come credenza. sicuramente è una figura, forse il motivo più profondo è proprio perché San Giuseppe per sua natura è una figura discreta e nascosta, quindi come dire a volte viene un po' non notato, però
sono d'accordo.
Direi che quest'anno è un ottimo momento per fare rilanciare un po' con un nuovo slancio la nostra devozione a lui.
Ecco, la mia come Giuseppe, ma anche quella di padre, grazie per essere stato con noi. E allora
grazie,
noi
grazie.
Abbiamo ottenuto questo piccolo regalo, che torneremo a parlare di San Giuseppe, ma soprattutto anche se vorrai regalarci qualcosa, qualche riflessione sulla vostra fondatrice. E allora un saluto a padre Joseph Andrew Spence, a tutti, ecco, quanti voi del Santuario Beata Vergine delle Grazie, anche alle consorelle, auguro
grazie
una
tante.
Buona domenica.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie alla regia. E allora la rubrica Covid Free vi dà appuntamento ad aprile. Trascorriamo una buona Pasqua. Evviva Radio Mater!